Ciao Gabriele, mi senti? Pensa, sì. Parlavo a microfono spento, dopo 40 anni di radio parlavo a microfono spento. Dicevo, come ogni giovedì, come ogni venerdì, tranne gli ultimi due, all'interno di Talking Loud, ma anche in podcast su radiocittaperta.it, Antitesi con Alessio Maccioni, il sottoscritto, e Gabriele Busti. L'ho detto, ma a microfono spento. Questo forse è il caldo di Roma, non so dirti. Come stai, Gabriele?
Ciao Ale, ciao a tutti gli ascoltatori. Sto abbastanza bene perché sono temporaneamente trasferito in Umbria, nella patria che mi ha dato i natali, e quindi diciamo il caldo c'è, perché per carità esserci c'è, ma non è così soffocante come ho avuto modo di constatare nella Roma Caput Mundi.
No, vabbè, Roma, guarda, Roma non è più Caput Mundi, non è più Caput niente, è proprio un luogo caldo, con sicuramente delle ottime vestigia monumentali di culture passate, ma per il resto non c'è niente di Caput. Va bene, riprendiamo. Due settimane di stop, mi dispiace molto, perché Antitesi è un appuntamento che mi aiuta anche un po' a tenere attivo il cervello in questo enorme calore che mi circonda, in questa desolazione cittadina, sociale, umana, politica, a livello locale, nazionale, internazionale. Non sappiamo come sta messo l'universo, diciamo, dal punto di vista delle dinamiche politiche, ma immaginiamo non troppo bene neanche lì. Va bene, riprendiamo oggi, quindi troverete il podcast di questo episodio, che dovrebbe essere il sesto, non mi ricordo bene, ho perso il conto, ma lo troverete sui podcast. E volevo partire da uno spunto che, come spesso accade, mi dai tu, Gabriele, cioè la tua pagina Facebook in questo caso, che sì, poi io ho attribuito a te, questo testo invece non è tuo, però possiamo utilizzare...
Ma quale?
Te lo leggo, che dici?
Prego.
Un testo alla cui conclusione c'è una bella foto di Matteo Salvini, Antonio Tajani, Gabriele La Russa che applaude, Giorgia Meloni, dei bersaglieri che suonano la tromba, e alle spalle, massimo rispetto dei bersaglieri, io avevo un nonno bersagliere, e alle spalle di questa immagine così patriottica la bandiera degli Stati Uniti. Questa è la foto che mi ha colpito. Poi io sono salito un po' e leggo velocemente. Uscivamo dagli anni Ottanta, eravamo la quarta potenza industriale del mondo, la nave andava, la domanda interna era altissima perché nei 20 anni precedenti la socialdemocrazia aveva funzionato. I figli dei braccianti erano diventati dottori, gli stipendi dei dipendenti si erano decuplicati in un decennio, l'inflazione aveva praticamente azzerato i mutui, commercio, professioni e piccole imprese facevano ancora i soldi con la pala, l'epopea della televisione commerciale propugnava l'edonismo, e il muro era crollato. Nel 92 Tangentopoli e le stragi segnano il cambio di regime, la socialdemocrazia finisce dentro al Britannia, è tempo di cogliere gli ultimi frutti del benessere, nasce la nuova destra italiana per gentile concessione dei gerenti coloniali a una finta alternanza di governo. Di lì in poi due poli ferocemente identitari avrebbero portato avanti alternandosi lo stesso programma di riforme, si recuperano i reduci dello stigma missino, pronti a consegnarsi ai miei bagagli, al tycoon del miracolo italiano e al miraggio del grande sogno americano. L'immaginario è già pronto: neocon, anticomunisti in assenza di comunismo, antislamici, antistatalisti, atlantisti, ferocemente filo-israeliani. È un immaginario concorde col tenore di vita e con le strutture cognitive dei loro elettori, autonomi, benestanti, entusiasti, con i loro bisogni immediati, vedi la voce tasse, con le loro aspirazioni, con le loro stesse biografie, al di là di qualsiasi giudizio, struttura e sovrastruttura, aveva un senso. Non era la mia parte, chi scrive immagino che non fosse di destra, mi facevo turlupinare dei loro oppositori, i segni della fregatura c'erano anche allora perché li sapeva cogliere, ma capire le cose era più difficile di adesso, avevano un senso. 30 anni dopo, cancellati 800.000 esercizi commerciali, chiusa la piccola e media industria non diretta dai tedeschi, dimezzato il potere d'acquisto del lavoro dipendente, crollato il tenore di vita del 70% della gente, ucciso l'edonismo, accartocciato l'assetto geopolitico, l'abominio israeliano rivelatosi al mondo, scoperto coperti tutti gli altarini, concluso il monopolio delle televisioni commerciali, la sovranità politica nazionale ridotta ormai un ectoplasma e proprio per mano americana, la stessa mano che ha smontato la farsa dietro al sogno europeo. 30 anni dopo questa roba è solo grottesca e un senso non ce l'ha più. L'immaginario di questi rottami antropologici è morto insieme agli schemi mentali dei loro elettori. Sono tutti morti e non lo sanno. Io poi ho letto Gabriele Busti sotto e ho detto, beh...
No, ma è mio, eh? È mio, lo rivendico.
Ah, è tuo? Allora, vedi, io ho riconosciuto un po' il pensiero. Oh, vedi. Io ormai non ci capisco più nulla col tuo ti attribuisco cose che non sono... È tuo, perfetto.
Sì,
qui tu parli della destra, evidentemente, dell'attuale destra, sì, di governo italiana, però fai un excursus che mi ha trovato veramente molto, 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 non solo d'accordo, ma anche ho riconosciuto me stesso in molti tratti della tua narrazione. Perché ti è venuto in mente di parlare della destra? Perché hai visto sta foto e ti è venuto un atto di... così, invece di vomitare hai scritto questa... No, perché ti è venuto di parlare della destra, della destra di governo italiana?
Allora, sicuramente la foto è stata, insomma, ha scatenato una serie di riflessioni che in realtà però erano dentro di me già da tanto tempo, ma te lo posso dire tranquillamente, dalla fondazione del governo Meloni, da quando sinceramente mi sono trovato davanti come presidente del Senato quel rottame ideologico di Ignazio La Russa, che diciamo ha contraddistinto tante serate della mia e credo della nostra giovinezza, perché Ignazio La Russa ce lo siamo ritrovati dal 1994 in televisione praticamente per due volte a settimana come minimo a litigare contro i loro della controparte, con tutto l'armamentario di cui si faceva testimone Ignazio La Russa, che noi sappiamo essere stato appunto un giovane missino estremista della Milano degli anni 70, che noi abbiamo visto entrare dentro il grande carro di Gianfranco Fini, che noi abbiamo visto al G8 di Genova, insomma era il demonio, no? Strenuo difensore del berlusconismo financo davanti alle evenienze più sconcertanti della fine del berlusconismo stesso, della fine impero, che tanto, insomma, no, delle vicende ex giudiziarie e non, che avevano contraddistinto quella fase. Poi si era, diciamo, un pochino più nascosto ai nostri occhi di distratti frequentatori delle televisioni, perché veramente a me rivedere Ignazio La Russa sembrava un qualcosa di incredibile, perché un ferro vecchio di un mondo che palesemente non c'era più, dalla deposizione di Gheddafi all'arrivo di Mario Monti, alla conquista, alla situazione della Grecia, all'epopea di Matteo Renzi che ha smantellato la mia amata scuola, fino al Movimento 5 Stelle, al governo giallo-verde e poi via il Covid, la figura di Conte, insomma in uno scenario che è quello di oggi, così drammatico, in un arretramento così impattante, diciamo, della cultura occidentale, adesso la sto mandando un po' troppo forte, rivedere Ignazio La Russa m'aveva veramente colpito. E ovviamente poi il governo Meloni, con anche la grottesca figura di Tajani, che è altrettanto grottesca,
Salvini,
per quanto meno mesistofelica, no? Salvini, diciamo, ci ha accompagnato in una seconda fase, però, Ale, figurati, non è
una questione di
giudicare il valore, ma Salvini nello sfascio della Lega di Umberto Bossi era quello che voleva riconvertire il partito a una funzione lepeniana, antieuropeista, in un certo qual modo.
No, io stavo soltanto osservando la foto, ti dico la verità.
No.
Tra l'altro, Gabriele,
però
c'è un particolare...
Diciamo, ecco, in continuità con questo mondo, mentre La Russa, ho detto, ma questo ancora è vivo.
Ma sinceramente... no, non solo è vivo, ma se la guarda, vedi, allora, secondo me ti faccio una mia, perché poi veramente è importante invece questa cosa che hai scritto, ed è importante focalizzare qual è adesso, quell'assemblement, così io non so un cazzo di francese, quindi però mi viene da dire un po' così, no? Che governa questo paese e tra l'altro lo sta governando in una fase storica drammatica. Non che ci sia qualcun altro che potrebbe governarlo meglio al momento di quelli che sono dentro al Parlamento, secondo me. Però insomma, questi comunque sono abbastanza inquietanti. Guardando la foto, c'è un particolare, Gabriele, che ti voglio sottoporre. Ci sono i bersaglieri che sono una tromba. C'è un bersagliere che ha il braccio completamente tatuato. Tu dici, che vuol dire questa cosa? Che significa?
È un cortocircuito antropologico.
Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ci sono i quattro, diciamo, rappresentanti di questo neosovranismo, che è un po' surreale, perché per carità, Meloni e la Russa, che fossero, diciamo, nazionalisti, l'hanno sempre detto. Diciamo che l'unico merito vero politico di la Russa negli ultimi 20 anni è stato quello di non muoversi. Cioè lui a un certo punto, quando il berlusconismo stava cascando a pezzi, lui invece, anzi un pochino prima, invece di fare come il suo grande, diciamo, io lo associo molto a Gasparri, la Russa, per quella fase storica lì, no?
Beh, chiaro, erano la coppia vincente.
Era la coppia vincente, i confini di Alleanza Nazionale. Quando hanno fatto fuori Fini, Gasparri si è riciclato in Forza Italia e ci è rimasto, nonostante, diciamo, la sinusoide che a un certo punto ha toccato il fondo. La Russa sembrava essersi ritirato. Quando tu dici, ammazza, ma c'è ancora la Russa, dici bene, perché lui sembrava, no, era finito. Si era messo a sostenere la giovane, allora, Giorgia Meloni, con i soldi di Crosetto, e si è ritrovato a un certo punto, quasi per miracolo, a stare dentro un partito oltre 5%, essendo il più anziano d'età, erano in due, lui Gasparri e Fini, erano in tre, Fini è sparito nel nulla, Gasparri stava a Forza Italia e si è ritrovato a fare il Presidente del Senato. Di questo parliamo, Gabriele. Tajani, che insomma, il fatto, come ti posso dire, per me la chiosa definitiva di Tajani è stata l'attacco israeliano all'Iran 10 ore dopo che lui aveva detto, li ho sentiti tutte e due, non ci sarà nessun attacco. Ministro degli esteri italiano e tra l'altro rappresentante istituzionale importante anche a livello europeo. Salvini, dici bene, non è collegabile a quella fase di cui stiamo parlando, no? Di quella di Gasparri, Fini, Berlusconi. Però comunque è un personaggio che, secondo me, poi non so cosa ne pensi tu, ma politicamente è un pochino la stessa caratteristica che gli viene attribuita a livello un po' sportivo, no? Di essere uno che quando battezza qualcosa, quel qualcosa perde, no? Ah, il Milan, oggi vado a vedere la stadio per il Milan che perde. Sinner in bocca al lupo, sì, adesso dico per dire cose a caso. Perché lui non ne prende una, cioè non ne indovina una.
No, è una figura disperata, possiamo dirlo, una figura disperata, ricordiamolo, insomma, in una frazione di secondo è colui che abbandona il governo giallo-verde che aveva completamente in mano, con prospettive di dominio di un partito, di un suo partito al 40% e di un accesso praticamente a qualsiasi decisione politica lui avesse voluto prendere, fatti salvi i limiti costituzionali, e si ritrova così sballottato all'8% con Giorgetti che gli ha praticamente sequestrato il partito, gli ha imposto la linea più europeista, austeritaria, che contraddice tutto quello che questo Peracottaro aveva cercato di dire nei 10 anni della sua incredibile carriera politica. Noi siamo davanti a degli zeri pressoché assoluti, che sono lì e hanno quel potere che hanno proprio in virtù della loro mediocrità, perché non si sono mossi, sono rimasti lì, hanno sfruttato, ma nemmeno tanto sapientemente, perché lo stesso Draghi che gliel'ha dato, hanno sfruttato il moto di rigetto dell'ennesimo governo tecnico nell'esperienza draghiana, che è stata oltremodo funesta, e hanno raccolto, diciamo, l'eredità, perché sappiamo che c'è una parte di elettorato italiano che è saldamente su posizioni di destra, e anche al di là, appunto, del cambio completo degli schemi mentali che è successo in questi ultimi 30 anni. Diciamo che la mia riflessione partiva proprio da qui: le persone dopo il 92 hanno completamente cambiato i loro schemi mentali, al punto che è veramente difficile anche ricordarsi di com'era, non tanto perché di cos'era la Prima Repubblica, ce lo ricordiamo e lo andiamo a rivedere nei documenti, nei libri di storia e possiamo trarre tutte le conclusioni, ma veramente nella mentalità delle persone è difficile ricordarsi di come si era, perché tra il 92 e il 94 c'è stato un cambio completo. L'Italia ha accettato felicissimamente il bipolarismo, perché dopo 40 anni di governo sostanzialmente bloccato, di alternanza impossibile, sembrava davvero che potessimo rinascere.
Lo ha voluto fortemente.
Certo.
Io ricordo perfettamente, io ero 92-94, diciamo, mi affacciavo alla politica come elettore, no? 92 17 anni, 94 19. E ricordo quel dibattito che c'era sul bipolarismo, sulla necessità del bipolarismo, sul sistema maggioritario come panacea di ogni male, di ogni inciuccio. Io mi ricordo perfettamente tutto, Gabriele. E devo dire che già allora qualcosa mi stonava, io non capivo assolutamente nulla ai tempi, avevo una conoscenza politica molto superficiale, avevo una mia tendenza che mi portava certamente a definirmi di sinistra, però insomma venivo da un background, sai, la scuola poi ti forma molto da quel punto di vista, certo. La scuola che ho frequentato io è una scuola in cui c'era la politica, ma era molto sfumata, una piccola scuola, insomma, un liceo classico, vabbè, comunque, non era per dire il Mamiani di Roma, no, cui ci sono dinamiche politiche, ho detto questo, però qualcosa di strano mi sembrava che stesse avvenendo, tra l'altro.
Fammi dire,
devi
nel
dire.
92, nel 93 il referendum sul maggioritario, le uniche forze politiche che si opposero furono Rifondazione Comunista e il Movimento Sociale Italiano, guidato dal giovane rampollo, diciamo, di Almirante Gianfranco Fini, che poi sarebbe stato colui che dal maggioritario avrebbe preso, diciamo, tutto il meglio possibile, perché il maggioritario e la sfida da sindaco contro Rutelli fu, diciamo, l'incipit della sua carriera.
Assolutamente,
politica, insomma,
ricordo,
no? L'endorsement di Berlusconi. Stiamo facendo un po' di archeologia e secondo me lo stiamo facendo perché secondo me va fatto questo discorso, perché non c'è un motivo differente da questo rispetto al fatto che noi abbiamo una maggioranza Meloni che è ancora molto solida, in Parlamento è solidissima, perché poi dopo l'ultima riforma geniale della diminuzione del numero dei parlamentari, le maggioranze non possono praticamente più scalfirsi, praticamente, ma è probabile che Meloni riconquisti, insomma, la maggioranza, forse calando anche magari in modo consistente, ma anche nella prossima legislatura, e questo ce l'ha perché metà degli italiani non vota più. E si è ritirata dalla politica, quindi a conclusione di questo trentennio che abbiamo provato a tratteggiare, metà degli italiani si sono ritirati dalla politica e il governo della destra conta ancora su un elettorato abbastanza forte di persone probabilmente anziane o molto anziane che in qualche modo sono arrivate a destinazione, benestanti o meno benestanti, pensionati più o meno bene, e che quindi possono permettersi di mantenere gli stessi schemi mentali di questa grande ristrutturazione in cui la destra italiana, sotto le orme di Silvio, come dicevo, si è assestata su questi parametri che abbiamo detto: l'antislamismo, la posizione ferocemente filo-israeliana, l'ideologia, possiamo dire, neocon suprematista americana, in un certo qual modo tradizionalista, ma fondamentalmente solo di facciata, perché il tradizionalismo religioso, insomma, di Silvio Berlusconi ma anche di questi della destra, è un tradizionalismo Emmanuel Todd dice una religione zombie, uno si crede di stare dentro quelle coordinate lì, di una certa aderenza al dettame religioso a livello individuale, poi però nella vita, nella pratica delle cose, questa cosa non coincide con nulla. Ma al di là di questo, insomma, cioè, noi vediamo oggi, chiudo perché se no sono troppo lungo, noi vediamo oggi che le posizioni ideologiche della destra italiana sono distrutte dalla realtà, sono state distrutte fondamentalmente dalla realtà.
E la foto lo esprime benissimo. Guarda, il fatto che mi abbia colpito così tanto il bersagliere tatuato, adesso faccio una mia interpretazione, perché ovviamente non è un bersagliere, non è un militare, è un rappresentante dell'associazione Bersaglieri, che è un'associazione sicuramente che omaggia il corpo dei bersaglieri, sicuramente ci sono tanti bersaglieri dentro, ma che non è per perché non mi sembra che, poi per carità magari sbaglio, che nell'esercito italiano sia possibile, diciamo, tatuarsi massiccio, forse è cambiata, sono cambiate le norme, adesso io non voglio fare il retro.
Guarda Ale, non lo so nemmeno io, ma so ad esempio che potrebbe benissimo essere che il musicista in questione, che tra l'altro trombettista come me, ma io sarò sicuramente molto più scarso di lui, possa essere semplicemente uno prestato, magari per ragioni di urgenza, alla cosa. Io ho un amico che non è militare, ma quando chiama la banda bersaglieri si mette la divisa per partecipare.
Ecco, vedi, bravissimo.
Adesso questa, quindi, la butto lì, per carità, magari sarò smesso.
No, ma perché mi piace immaginare questo, perché c'è il gota, diciamo così, della destra di governo italiana, che applaude, e dietro c'è una bandiera statunitense, che è quella bandiera che oggi tra l'altro rappresenta un paese che ci sta riempiendo di dazi, che ci obbliga al 5% di spese militari, no? Quindi un amico tra virgolette, e davanti probabilmente, così nella nostra interpretazione, nella mia quantomeno, un bersagliere fake, che è proprio quello che dici tu, secondo me, cioè il fatto che sia tutta una sorta di scherzo un po' surreale, questa questione qua anche del nazionalismo, del sovranismo, in un contesto in cui
credo veramente che, posso dire, credo che abbia fatto male anche a molti dei loro elettori.
Ma certo, stavolta. ma è ovvio.
Perché davvero, insomma, siamo ridotti malissimo all'impotenza più sfacciata e esibita. Fondamentalmente
sudditanza a tutto, sudditanza a tutto,
banderuole assolute e totali, sia direttamente con il governo americano, sia per interposizione dell'Unione Europea, che ovviamente su mandato americano sta decidendo di rovinare la propria esistenza nei prossimi 10 anni, perché ovviamente lo shock, quello più profondo, è questo del 5% destinato al Rearm Europe, che si traduce in più di 100 miliardi se non sbaglio, e Meloni ha assolutamente garantito che non sarà intaccato lo Stato sociale per questo, ma nello scherno generale, perché sappiamo tutti che queste sono favole per bambini.
Però attenzione, ti faccio sorridere, io sono d'accordissimo con te. Oggi ho letto nel mio lavoro, diciamo, giornalistico, quello meno appassionante, però che comunque al momento mangio, mi è passata sotto gli occhi un'interrogazione parlamentare a firma, mi pare, AVS, mi sembra AVS, che si domanda al governo la conferma del fatto che il ponte sullo stretto di Messina, e quindi i costi del ponte sullo stretto di Messina, siano inseriti in un programma, diciamo, militare, poi ne parleremo più approfonditamente, europeo, in modo tale da quello che ho capito, fare una specie di supercazzola, e quindi i 135 miliardi di euro, mi sembra, adesso, comunque la cifra che costerà il ponte sulla Messina possa venire spacciata come spesa militare. Perché? Perché il ponte sullo stretto sarebbe uno degli elementi di una sorta di mappatura di strade di percorrenza militare che, connettono l'Europa, e quindi entrerebbero in questo 5%, come pare che ci rientrino anche le pensioni dei militari.
Ci sta tutto come discorso. Adesso fammi fare un attimo di polemica a me.
Vai.
Finalmente si capisce la motivazione per cui da 20 anni dobbiamo insistere su questo ferro vecchio ideologico di un ponte di cui non abbiamo nessun tipo di bisogno, perché le strade sono pietose, soprattutto in Sicilia, i treni sono inguardabili, il servizio dei ferry boat è simpaticissimo, piace a tutti andare a fare quei 20 minuti di tragitto in cui si mangiano già ottimi arancini, e non c'è nessun motivo per spendere 100 miliardi di euro per costruire un affare che si trova tra due faglie sismiche, e allora finalmente si viene a capire. Noi pensavamo che fosse solo la mafia, diciamo, no? la congestione del grande guazzabuglio degli appalti a spingere i nostri politici di volta in volta a questi roboanti proclami per un'opera che nessuno di noi credeva che si sarebbe mai fatta. Poi sai che c'è successo? Che a un certo punto nel Conte 2 il grande presidente Giuseppe Conte cominciò, disse in un'intervista che l'opera del ponte sullo stretto era una cosa sensata e da fare. E lì, capisci, lì veramente mi si sono attivate le antenne.
Ah, ma certo.
Noi, insomma, noi sappiamo che ci sono le basi militari in Sicilia e insomma,
voglio dire,
venenum in cauda, la combo tra mafia e esercito americano non è nuova, diciamo, nella storia d'Italia. Ecco, te la butto lì, insomma, cioè a questo punto si capirebbe davvero per quale motivo dobbiamo fare questa roba, che per carità sarebbe un monumento incredibile all'attività dell'uomo, ma che praticamente gli architetti di tutto il mondo da 50 anni a questa parte si mettono a ridere ogni volta che uno la progetta, perché è un'opera abbastanza insensata dai costi pazzeschi che non ci dà nulla. Chiuso il discorso. Ecco.
Però quantomeno, se posso dirti, quantomeno avremmo la possibilità di parte di questi soldi, invece di sottrarli, cioè se ci tocca spendere il 5% di PIL oltre al ponte sullo stretto, no, quantomeno almeno, ah, certo, cioè, almeno c'è il 5% compreso il ponte, che te devo dire, ecco, mettiamola, cioè, così, insomma, nel male
questo favore, e noi, loro ci fanno il favore di non valutare queste spese dentro la percentuale, no, dei parametri europei, che altrimenti farebbero saltare il banco. Questi però i soldi dobbiamo comunque spendere lì.
Comunque, certo, guarda, ti dico,
veniamo da 20 anni di paranoia ordoliberale tedesca, in cui ci hanno fatto ricacciare, ci hanno costretto a distruggere i nostri servizi essenziali, a ridurre l'istruzione e la sanità nei modi che la vediamo, e ci ricordiamo tutti delle lite sui decimali appunto i grandi Oettinger e i vari banchieri centrali facevano con i ministri italiani per un ridicolo numero decimale. Adesso sappiamo che i tedeschi vogliono spendere 1.000 miliardi di euro in 3 anni per riarmarsi, e che quindi nemmeno per loro vale più il rispetto dei conti e dei parametri, quindi lasciamo le mani e andiamo avanti su questa assurdità continua della guerra, ecco.
Ti dico velocemente per quale motivo oggi abbiamo fatto un po', dai, di questa archeologia. Per il passaggio in cui tu dici, secondo me, cioè l'ho capito mentre ne stavo parlando con te, 30 anni dopo, cancellati 800.000 esercizi commerciali, chiusa la piccola e media industria non diretta dei tedeschi, dimezzato il potere d'acquisto del lavoro dipendente, crollato il tenore di vita del 70% della gente, mi fermo qui, perché dopo parli anche di... Questi qua della foto hanno partecipato tutti a questo tipo di, certo, di gestione della cosa pubblica italiana. C'era la Russa, c'era, certo, Tagliani, la Meloni comunque a un certo punto è comparsa, e comunque c'erano i suoi predecessori politici, e c'erano quelli di Salvini, e anche Salvini ha partecipato, perché ricordiamoci che se Tagliani e la Russa sono 30 anni che ci sono, Meloni e Salvini sono almeno 20, cioè,
no,
non è
ma
che... ecco. Comunque, venendo brevemente
è ancora
alla
più grave per certi versi, perché comunque sia loro, Meloni e Salvini hanno fatto, devono la loro carriera politica al movimento di opposizione nei confronti dell'Unione Europea, dei parametri di Maastricht, delle limitazioni alla sovranità dello Stato e a varie questioni, nella insofferenza verso i tedeschi, in quell'altra ancora più plateale verso i francesi, insomma io me le ricordo tutte, diciamo, le modalità, e quindi è ancora più incredibile il fatto che, ecco, la domanda che mi pongo è questa: ma è possibile che i loro elettori abbiano la bocca così buona?
Bisognerebbe chiederglielo, diciamo che io con gli elettori più esagitati del centrodestra faccio fatica a parlarci, ma non per le questioni, perché proprio faccio fatica, però che ti devo dire? Comunque, cambiando velocemente pagina, volendo fare un piccolo excursus su quello che è importante che è successo, cos'è che ti ha colpito di più? Io ho letto stamattina di questa telefonata fra Trump e Putin, in cui Putin avrebbe detto a Trump: amico mio, io finché non raggiungo i miei obiettivi tu te lo scordi che, no, che faccio un passo indietro. C'è questa tregua su Gaza, che non si è capito se c'è, non c'è, se inizia, non inizia, io non penso che Gaza possa, cioè, da commentare volendo quella pagliacciata dal mio punto di vista di Michele Pensi, ecco, questa cosa qui noi non c'eravamo in queste due settimane, questa pagliacciata della guerra dei 12 giorni, pagliacciata al netto del fatto che ci sono morte 1500 persone, chiusa parentesi. Come io l'ho vista come tale, l'ho vista con Israele che ha provato a sbancare, ha provato a fare all-in, Trump non gli è venuto appresso, ha dovuto far finta di andargli appresso, sembra che, poi sai, quello che legge ormai diventa tutto inattendibile, ecco perché abbiamo fatto antitesi, no, certo. Però sembra che sti danni permanenti al programma nucleare iraniano non siano stati fatti, quindi con questa azione e con la replica telefonatissima, proprio dichiaratamente telefonata iraniana, si è chiuso tutto. Israele ha dovuto, mettere il freno. A me mi è sembrata veramente una buffonata, una messa in scena che è costata sangue e morti, che però non ha spostato nel tempo, cioè, non lo so, come l'hai vista tu? Cioè, io veramente sono rimasto a bocca aperta.
Di concordare con te, credo che i pochissimi dati di senso che si possano ricavare da questa immonda scena. E noi ci stiamo abituando veramente a considerare normali delle cose che sono di un grottesco, di uno spaventoso, di un ridicolo incredibile. E sempre peggio andiamo, ma se c'è da salvare qualche considerazione, io credo che riguardi, probabilmente, perché la certezza, figurarsi, non ce l'ha nessuno, figurarsi io, riguardi un ridimensionamento della capacità bellica di Israele, al di là di quello che molti pensavano prima di questo ambito, perché Iron Dome ha bucato, e io credo sinceramente che anche all'interno della società israeliana non credo che fossero adatti a resistere in quell'atmosfera, in quell'ambiente lì, perché comunque le bombe le abbiamo viste tutti, i filmati sono girati, anche se a un certo punto sembra che si fosse tentata anche una specie di limitazione alle immagini, di censura da parte israeliana. Io credo che la novità è stata quella che l'Iran si è imposto come un'azione che, pur avendo subito un qualcosa di enorme, perché parliamo un attimo del Mossad e degli servizi segreti israeliani, che avevano intaccato pesantemente la struttura di potere iraniana.
Sì.
La prima mossa, quella israeliana, è stata una mossa incredibilmente ardita, che ovviamente va al di là di qualsiasi discorso sul diritto internazionale, perché hanno ucciso capi di Stato, hanno ucciso civili insieme a obiettivi, hanno ammazzato i tecnici per tentare, diciamo, un all-in che non è funzionato, per ambire a un regime change che invece, ovviamente, come era ovvio che fosse, ha ricompattato, pare, la società iraniana in modo anche molto intenso e molto forte. Questo, insomma, al di là di tanti pensieri che si possono fare riguardo al regime degli Ayatollah. Io credo che Israele si sia un pochino ridimensionato, poi è entrato l'amico americano che ha veramente preso in mano questa pantomima, e con questi due servizi di andata e ritorno di bombardamenti finti a basi nucleari probabilmente dismesse, e insomma senza nessun rischio di niente, quella iraniana in Qatar credo che fosse ancora più ridicola, perché veramente non c'era niente, non c'era nessuno. Mi è capitato di vedere anche qualche filmato di questi bombardamenti, i missili sono stati tutti intercettati, insomma sì, una farsa grottesca, pesante, perché poi si svolge tutto in concomitanza con quello che è l'eccidio di Gaza, che
quello
non
avanti,
è mai cessato.
Va avanti.
Ecco, va avanti con questi dettagli sempre più incredibili e grotteschi, di questi che sparano davanti alle persone che vengono a chiedere il cibo, e lo fanno quotidianamente tutti i giorni. Credo che anche oggi di aver letto 90 morti anche oggi,
tra l'altro sta venendo fuori, Gabriele, questo è venuto fuori due settimane fa, la prima puntata saltata di Talking Loud e di Antitesi saltò, se ben ti ricordi, perché presentammo il podcast Cronache certo. Da Gaza in un circolo qui a Roma, insomma, si è andata molto bene, in cui ci fu un dibattito e ci fu una giornalista che sa parecchio, essendogli anche stata di cose di Gaza, che disse che adesso e ovviamente fu anche questa cosa confermata da Ahmad, il nostro corrispondente da Gaza, che poi per 2 settimane è sparito. Noi pensavamo al peggio, no, invece poi abbiamo mandato in onda, mandato in diretta ieri il terzo episodio, poi magari te lo mando, te lo senti, che è molto breve, in cui lui semplicemente dice questo: mi dispiace, io per 2 settimane non ho avuto la possibilità materiale di collegarmi a internet perché non c'è più rete internet, è stato distrutto tutta l'infrastruttura internet, che è importante da sapere. E viene, c'è questa cosa, c'è questa evidenza di del governo israeliano, anzi di Netanyahu, che anche all'insaputa di alcuni ministri finanzierebbe l'integralismo islamico, no? A Gaza, cioè l'integralismo islamico, come si può dire, ancora più al di là di Hamas, quindi sì, parliamo di Stato islamico, di quello che sta, sì, in funzione anti Hamas, per destabilizzare ulteriormente, perché nei racconti di Ahmad c'è anche questa cosa qui di queste bande che di notte assaltano, sparano, uccidono, e non sono soldati israeliani, e non è Hamas, perché Hamas rappresenta ovviamente lo Stato a Gaza, no? Certo. E quindi ma vedo che sta sfumando di nuovo l'informazione su Gaza. Ha avuto quel momento di ripresa, ma sta sfumando di nuovo.
Beh, c'è stato quel picco dato dal concerto di Glastonbury in Inghilterra, in cui almeno insomma una parte del mondo anglosassone sembra cominciare a svegliarsi da un torpore eccessivo, perché sì, ok, alcune frange diciamo più radicali sono state sempre vive nella politica della vicinanza palestinese, però non sembrava mai questa cosa diventare un fenomeno di massa. E no, noi lo stiamo vedendo tutti i giorni, ne abbiamo già parlato in altre puntate, riguardo a questo lasciami dire che sì, lo sconforto è molto grande. Comunque sia, prosegue l'amicizia con la Siria di Al-Yonani e quindi con il progetto delle alture del Golan che vogliono essere cedute, le attività dello Stato terrorista israeliano sono tutte quante in piedi, anche al di là di questo smacco che sostanzialmente hanno ricevuto. Tu che ne pensi? Come finirà la questione? Parlo veramente solo, ti faccio una domanda per assurdo perché non puoi rispondere a questa domanda. Io credo che però la visione dello Stato di Israele sta cambiando e questa cosa non potrà non produrre qualcosa.
Ma
perché ne sai più di me.
Ma guarda, guarda, io più passo da quando sento, parlo con Ahmad, cioè parlo, capisco di non saperne, però ti dico questo: sicuramente la reputazione israeliana non è mai stata così bassa, nonostante tutti i tentativi, a volte anche, ma non è una reputazione bassa, perché uno deve essere pro e contro, perché oggettivamente collegate alle proprie azioni. Tu ti ricordi il Sudafrica dell'apartheid, no? Ok, l'apartheid era, come si può dire, blastato universalmente tutto il mondo, globalmente, perché era un paese che faceva l'apartheid, come usava l'apartheid come strumento di dialettica politica all'interno della propria gestione. Ecco, questo ormai è chiaro: Israele è un paese, è chiaro che questo, che Israele così come è adesso, ma forse non è mai stato troppo diverso da così, almeno negli ultimi 20 anni più o meno è sempre stato così. Adesso diciamo il mondo lo sa, lo vede bene, no? Tutto quel pezzo di mondo, che è tantissimo, che è l'80%, che ci guarda noi occidente e ci giudica dicendo avete rotto il cazzo, secondo me guarda Israele con lo stesso modo e ha la possibilità di esprimere il giudizio. Poi chiaramente ci sono gli interessi politici, geostrategici, per cui no, per gli equilibri nessuno poi entra nel merito in modo chiaro. Qualcosa dovrà cambiare, non lo so, io temo molto che nonostante tutto purtroppo il destino del popolo palestinese sia un po' segnato. Io ho questa impressione molto forte, cioè l'ipotesi due popoli due stati è totalmente impraticabile al momento, come l'ipotesi di una di uno stato unico in cui siano entrambi no,
due comunità,
certo, come fai? Cioè io vedo delle cose che arrivano, cerco di approfondire più che posso, vedo dei messaggi che arrivano dalla società israeliana, terrificanti, diciamo che ormai
sembra un mondo perduto, diciamolo, sembra un mondo perduto. Io mi capita di vedere dei documenti da TikTok, cioè ogni giorno la mia bacheca si riempie di questo orrore che è veramente un ripassino del Novecento, cioè non si rendono conto del terrore che stanno generando.
Ma io lo sai,
quando
Gabriele, che penso io penso scuole... che qualcuno se ne renda conto e non gliene freghi niente, cioè semplicemente sapete che c'è, siamo comunque la potenza regionale, abbiamo le armi nucleari, siamo gli unici in Medio Oriente che ce l'abbiamo, vabbè, a parte il Pakistan, che però insomma, abbiamo gli americani che comunque nonostante alcune frizioni, qualunque cosa che facciamo ce l'appoggiano, abbiamo una nostra immagine di come deve essere il Medio Oriente, vogliamo che sia così, ci abbiamo un Presidente del Consiglio che pur di non andare al voto e rischiare di perdere e quindi forse pagare i suoi debiti alla giustizia è disposto a allearsi anche con, non lo so, cioè se nasce il paradosso, il partito nazista israeliano è capace, sì, che l'Italia ci si allea, no? Capito? Cioè nel senso, ormai non ha più alcun tipo di ritegno ad aprire le porte veramente a chiunque lo sostenga, perché la destra messianica e neocoloniale israeliana, Gabriele, veramente è spaventosa.
Terrificante.
Quindi che io ti devo dire? Come la vedo io? Io la vedo male. Ho cercato
di leggere Ilan Pappé, insomma l'interpretazione biblico-messianica della storia che loro a cui sottopongono i ragazzini di 6 anni è qualcosa che contraddice profondamente anche i principi dell'ebraismo.
Ma poi che differenza c'è con le scuole coraniche? Che differenza c'è, scusami? Io questo che non capisco, questo continuamente stigmatizzare l'Islam che pervaderebbe, poi voglio dire, dipende anche dove, la vita e la visione. Che differenza c'è? Recentemente ho letto di uno scontro, tra l'altro ho letto anche una cosa molto interessante, sempre su Facebook, che ogni tanto regala qualche momento di approfondimento, sugli scontri fra i coloni ultraortodossi e l'IDF, l'esercito israeliano, perché questi vogliono ancora di più, vogliono tutto, cioè come fai? Comunque, va bene, dai, abbiamo fatto una bella puntata di ritorno in diretta, sono molto contento, grazie Gabriele per avermi dedicato tutto questo tempo, diciamo che andiamo avanti più o meno fino a fine luglio e poi si riprende la prossima stagione, annunciamolo ufficialmente, cerchiamo di non saltare più, è stata colpa mia, dico la verità. E poi magari da cosa nasce cosa, chissà che da antitesi non nascano vari altri spunti di approfondimento e analisi. Grazie Gabriele, ci sentiamo venerdì prossimo.
Ale, grazie di tutto e ci vediamo venerdì, e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao Gabriele, ringraziamo Gabriele Busti che è tornato, come d'altronde tutta antitesi a che siamo io e lui in realtà, poi però insomma usiamo un pochino di enfasi per cercare un po' di così di capire, approfondire, sfogarsi, liberarsi, fare informazione, fare approfondimento, fare opinione, non lo so, qualcosa proviamo a fare perché è veramente complicato. E naturalmente c'è il podcast di qui a qualche ora su cittadaperta.it, cercate Antitesi, trovate tutti gli episodi.